Allora, leggiamo il Salmo 144. Seicentoventitré la pagina.
Benedetto sia il Signore, la mia rocca, che addestra le mie mani al combattimento e le mie dita alla battaglia. Egli è il mio benefattore e la mia fortezza, il mio alto riparo e il mio liberatore, il mio scudo, colui nel quale mi rifugio, che mi rende soggetto il mio popolo. Signore, che cos'è l'uomo perché te ne prenda cura? O il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto? L'uomo è simile a un soffio, i suoi giorni sono come l'ombra che passa. Signore, abbassa i tuoi cieli e scendi, tocca i monti e fa che fumino, fa guizzare il lampo e disperdi i miei nemici. Lancia le tue frecce e mettili in fuga. Tendi le tue mani dall'alto, salvami e liberami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice menzogne e la cui destra giura il falso. O Dio, ti canterò un nuovo cantico, sul salterio a 10 corde salmeggerò a te. Che dai la vittoria ai re, che libera il tuo servo Davide dalla spada micidiale. Salvami e liberami dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice menzogne e la cui destra giura il falso. I nostri figli nella loro gioventù siano come piante novelle che crescono, e le nostre figlie come colonne scolpite per adornare un palazzo. I nostri granai siano pieni e forniscano ogni specie di bene. Le nostre greggi moltiplichino a migliaia e a decine di migliaia nelle nostre campagne. Le nostre giovenche siano feconde e non vi sia breccia, né fuga, né grido nelle nostre piazze. Beato il popolo che è in tale stato, beato il popolo il cui Dio è il Signore.
Questo è il re Davide, fratelli e sorelle, che nonostante sia un grande re si pone delle domande e poi in tutta umiltà egli chiede a Dio, non in quanto re ma in quanto uomo si rende conto di tutte queste cose. E perché dico questo? Perché pur essendo re, egli è una persona del tutto umile, perché si rende conto e dice, Signore, che cos'è l'uomo che tu te ne prenda cura? O figlio dell'uomo, o il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto. E poi trae la conclusione. L'uomo è simile a un soffio, i suoi giorni sono come l'ombra che passa. E Davide non viveva in una situazione, ripeto, come la nostra. Viveva in una situazione dove tutto veramente poteva dipendere solo dal Signore. Leggiamo ancora in Isaia, questo leggo io, in Isaia capitolo 30, e facciamo leggere anche qualcun altro, così, dal versetto 8. Mara? Dall'8 fino al 17.
Ora vieni e traccia queste cose in loro presenza, sopra una tavola, e scrivile in un libro, perché rimangano per i giorni futuri, per sempre, poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti, non vedete, e a quelli che hanno visioni, non ci annunziate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Uscite fuori di strada, abbandonate il sentiero retto, allontanateci dagli occhi il Santo di Israele. Perciò, così dice il Santo di Israele, poiché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione e nelle vie oblique e ne fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che sporge in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante, e che si sprezza come si spezza un vaso del vasaio, che uno frantuma senza pietà, e tra i rottami del quale non si trova frammento, che serva a prendere fuoco dal focolare o ad attingere acqua dalla cisterna. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma, nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Avete detto, no, noi galopperemo sui nostri cavalli, e per questo galopperete, e cavalcheremo su veloci destrieri, e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come uno stendardo sopra un colle.
Amen. Questo diciamo che è il brano centrale della riflessione. Ma ci entreremo tra un attimo. Adesso andiamo ancora a leggere l'ultima parte che si trova in Colossesi, al capitolo 1, i versetti che vanno dal 13 al 23. Capitolo 1, pagina 1173. Sì. Allora, dal 13 al 23, Colossesi.
Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e salvi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore.
Fratelli e sorelle, questo è un altro brano straordinario della parola di Dio. Ci dice due o tre cose importanti, molto importanti, ci dice tante veramente, però dove noi vogliamo focalizzare il nostro pensiero. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Punto. È vero o è falso? Ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. È vero o è falso? E poi ci dice, in lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati, perché egli è l'immagine dell'invisibile Dio. E qui potremmo continuare ancora per un po'. Poi dice che una volta, quindi ci ha liberati dalle tenebre, ricordiamoci questo, poi dice, no? Che una volta noi eravamo estranei e nemici a causa dei nostri pensieri e delle nostre opere malvagie. Eravamo nemici. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, cose che conosciamo molto bene, per un motivo, no? Per farvi comparire davanti a sé senza difetto e irreprensibili. Se appunto, però, non così, perseverate nella fede, fondati, saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, di cui Paolo, io sono diventato servitore. Cioè dipende sempre la temperatura della fede a che punto è, ma non sono certo io che posso misurare, io posso percepire se uno ha fede, se non ne ha, cioè l'abbiamo detto tante volte, per me questo diventa uno dei problemi centrali, cioè l'inganno della visione del mondo che io ho come credente, cioè se io ho una vita spirituale oppure questa vita spirituale non ce l'ho. Come abbiamo visto prima, nel profeta Isaia, no? Traccia un qualcosa di terribile riguardo a persone, non sta parlando ai cananei qua, non sta parlando cioè, ai moabiti, qui sta parlando a figli di Israele, meglio ai figli di Giuda. Dice, e per questo dice, poiché è un popolo ribelle e sono figli bugiardi. E a quelli che hanno visioni, dicono, a quelli che hanno visioni in questo caso non sono dei maghi, in questo caso sono dei veggenti del Signore, perché gli dicono, non ci annunziate visioni vere, non diteci cose vere per favore, non diteci delle cose vere perché ci disturbano, diteci delle cose piacevoli. Vedete cose immaginabili. Su questo capitolo potremmo aprirne un altro che si collega direttamente a quello che abbiamo detto giovedì nello studio, in qualche modo, in parte, cioè abbiamo detto poco, però era chiaro il concetto. Uscite di strada, abbandonate il sentiero retto, allontanateci dagli occhi del Santo di Israele. Cioè tutto il problema sta che in fondo a questo essere sconosciuto che è la parte più nascosta dell'uomo. C'è questo mistero. Io conosco a fondo ciò che è verità, ma è il fatto che non la voglio accettare. Quindi per favore, non raccontarmi queste cose, raccontami altre cose, ma la verità, ti prego, non me la raccontare. Perciò, dice il Santo di Israele, poiché voi disprezzate questa parola, cioè questa parola di verità, e confidate nell'oppressione e nelle vie oblique. Sapete, una volta, tanti anni fa, io ritenevo un'ottima predicazione, forse non molti si ricorderanno, avevo predicato su una via, che poi c'era una via laterale a questa, e sostanzialmente, cioè io percorro una via a fianco, ma non è la via che devo percorrere, non è questa. E infatti qui il Signore dice che voi confidate nelle vie oblique, cioè pensate, per quello dite no, per favore la verità no, pensate di fare una via che è quella giusta, pensate comunque che per queste vie oblique si ci arrivi lo stesso, ma noi sappiamo che questo non è vero, non è assolutamente vero. dice che il fatto di non considerare questa parola diventa, questa per voi è un'iniquità, è una minaccia, è una breccia che rovina e che sporge in un alto muro. Poi più avanti il Signore è ancora pietoso una volta, perché è il suo popolo, e dice e dà un consiglio, però un consiglio grande: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Sostanzialmente sta dicendo, voi non volete, voi volete sentire altre cose. La verità che voi sentite non è quella che volete sentire. Voi volete sentire altre cose, avete bisogno di altre cose. Voi avete detto, ma no, noi galopperemo con i nostri cavalli. Abbiamo visto anche una volta questa cosa con Giacomo. I cavalli sostanzialmente rappresentano i nostri pensieri. E dice, va bene, quelli saranno quelli che vi inseguiranno invece. E renderete conto a questi vostri pensieri. Vedete, con la moltitudine dei nostri pensieri, fratelli e sorelle, delle nostre parole, nell'ansia di dover dare una risposta, perché questo è il problema, non è la situazione che abbiamo letto prima, nella calma e nella calma, c'è scritto qua, nella calma, nello stare serene sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Nell'ansia di dare una risposta a delle domande, perché ogni tanto uno, tante volte le domande non ce le facciamo proprio, invece dovremmo farcele. E poi si tratta di vivere, di essere in ansia per doverci dare delle risposte a delle domande. Allora noi dobbiamo darci delle risposte se il Signore ci dà questa risposta. Ma il problema è che noi riusciamo, vogliamo dare delle risposte e rischiamo, così con la nostra non calma, di pervertire quello che è il pensiero di Dio. Perché? Perché siamo impazienti. L'impazienza, fratelli e sorelle, non fa parte dell'amore. Lo sappiamo già, perché la Scrittura lo dice. Perché l'impazienza, qualunque essa sia, comunque essa sia, getta le persone nella confusione. Dalle nostre parti c'è un proverbio detto in calabrese che recita così: a gatta pressa l'oro fa i figli ciccati, no? Perché sostanzialmente fa i gattini, li fa nascere ciechi. Fatto questo, l'impazienza sostanzialmente fa parte di questo atteggiamento. Non abbiamo la capacità di saper aspettare, perché siamo abituati oggi soprattutto ad avere volere una risposta subito, una risposta immediata. Allora, ma il Signore ci contraddice con la sua parola, perché dice che per ogni cosa vi è il suo tempo stabilito. Non è così che l'uomo di Dio si muove. L'uomo di Dio si muove con pazienza e gli sa attendere e confidare nel Signore, nel suo Signore. Certo che Egli gli darà la risposta al momento giusto. Ecco, che dire delle attese che ci sono state per molti anni? Attese. Immaginiamo perché queste attese? Perché Dio desse una risposta. Intanto gli ebrei hanno aspettato 430 anni prima di uscire dall'Egitto. Che dire ancora del profeta, che dal profeta Malachia fino al profeta Giovanni Battista sono passati altri 400 anni. Passarono ancora tantissimi anni da Adamo a Gesù, ne sono passati tantissimi, c'è chi dice 4.000 anni, no? Allora, diciamo che la differenza tra noi e Dio è una, e questa facciamo fatica a riconoscerla, che Lui è eterno e che noi siamo limitati nel tempo. Questo sostanzialmente è uno dei problemi. C'è un tempo per vivere e c'è un tempo per morire. E questo dovremmo smettere quando noi ci sediamo, siamo così convinti, ma così convinti, che siamo eterni, Questo è l'inganno peggiore che può avvenire a chiunque pensa di credere, che siamo eterni e che non saremo mai smossi dalla nostra situazione. Allora, c'è un tempo per vivere, un tempo per morire, ma per noi, cari fratelli e sorelle, siccome il tempo stringe, perché un po' ci rendiamo conto, vorremmo realizzare i nostri progetti, che però ci sfuggono dalle mani e ci sfuggeranno comunque in ogni caso. Queste sono parole di verità. Inutile, e come dice, no, ma per favore non ci parlare di queste cose ci infastidiscono. Se tu queste cose le dici, noi siamo credenti, ogni tanto, diciamo, tra virgolette, la parola della verità ci dà fastidio. Ci dà fastidio perché non vorremmo prendere atto della realtà, coscienza della realtà. E se noi le dicessimo fuori, altro che signori e signore, ci dicono, no, per favore, ma che stai dicendo? Ma queste sono cose. Infatti, perché quando sentono parlare la parola big e scappano, vorrebbero nascondersi, cos'è, ma sono tutte, cioè, favole, cioè di tutto, perché è una parola della verità che non si vuole ascoltare. Ma loro sono pagani. Ma noi non siamo pagani. Noi abbiamo accettato un giorno questa parola nella nostra vita perché questa parola ci dominasse le nostre vite, cari fratelli e sorelle. L'impazienza mostra anche, purtroppo, scarsa fede, perché nella calma, come abbiamo visto prima, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Allora, se è vero che abbiamo conosciuto Cristo, come abbiamo visto prima, è anche vero che la sua pace abbonda in noi. Questa è una cosa normale, fratelli e sorelle. Così poi confidate nelle vie oblique, perché questa verità sostanzialmente non ci interessa veramente, quindi ci interessano le vie laterali, non la via maestra, no? C'è un bel quadro di Paul Klee che si chiama Strada centrale con vie laterali, no? C'è una grande maestra e poi c'è tutta una serie di stradine, è un lavoro astratto, ma è affascinante per questo. Allora, strada centrale con vie laterali, vie oblique. Tutto questo avveniva al popolo di Giuda perché? Perché erano impazienti e infedeli, ma non avviene solo a loro. Avvenne lo stesso, questa forma di impazienza, nel deserto, perché quando non vedevano un risultato immediato, erano usciti con grandi miracoli e tutto, ma non vedevano un risultato immediato, piuttosto preferivano allora i piatti di carne, perché il piatto di carne lo vedete subito. Quindi se noi consumiamo ciò che è importante per i nostri sensi, soddisfiamo i nostri sensi, perché questa è la bestia che c'è in noi, l'animale che c'è in noi, capisci? Questa è la cosa più importante, soddisfare i nostri sensi. Una volta che abbiamo soddisfatto i nostri sensi, allora tutto va bene, allora posso anche pensare al Signore. Ma io ho visto dei miracoli nella mia vita, come faccio a girare le spalle al Signore? Allora, piuttosto, ripeto, preferivano piatti di carne mangiati in schiavitù, ecco la differenza. Io posso anche soddisfare i miei sensi, ma i miei sensi mi rendono schiavo. Non abbiamo capito questo, che i sensi ci rendono schiavi. Schiavi. Schiavi che non sappiamo attendere. Schiavi che non sappiamo attendere. Ci sono mille cose, facciamo mille cose anche noi, come lo fa quello del mondo, per riempire, per soffocare la nostra, la verità che viene dalla parola di Dio, no, fratelli e sorelle. Quando Mosè salì sul monte Horeb per ricevere le tavole della legge, il popolo, siccome lui tardava, il popolo si costruì un idolo, si costruì un vitello d'oro, si costruì, perché lui tardava. Lo stesso avviene quando leggiamo nei Vangeli, che siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate, sonnacchiose, dicevano. Ma come abbiamo letto nel Salmo 144, conosci te stesso, caro fratello, cara sorella, questa mattina vogliamo considerare questo fatto. Se noi conosciamo noi stessi, è facile, capite, nell'attesa cadere in tentazione. È molto facile, mentre noi aspettiamo cadere in tentazione, nella sonnolenza e nell'impazienza. È un problema. Il Signore non è qua in questo momento, non spirito, non in spirito, non è ancora venuto. Non c'è stato il suo ritorno. Come dicono alcuni che è avvenuto nel 1914, in spirito. Non è scritto così, è scritto che egli apparirà realmente, così che tutti lo possono vedere. E quindi, Signore, in questa attesa, fratelli e sorelle, noi dobbiamo vivere essendo svegli, non dormendo, prendendoci tutte le responsabilità del caso. Conoscere il cuore dell'uomo, fratelli e sorelle, è veramente una cosa difficile, credetemi. E vi sto parlando, come sapete, come immagino che immaginiate, spirito alla mano si dice, no? Conoscere il cuore dell'uomo è una cosa veramente difficile. Ecco, io parlo a voi, fratelli e sorelle, sapendo che il vostro cuore mi è sconosciuto. Voi pensavate che io non sono un veggente, non sono un mago. Parlo a voi, ma so che il vostro cuore mi è sconosciuto, perché io sono un uomo e non sono Dio. Io posso fare soltanto una cosa, posso sperare il bene per ognuno di voi e augurarvi questo bene, ma io mi trovo spesso di fronte a delle situazioni che certe volte mi imbarazzano come credente, perché trovo davanti a me delle persone. Dico, ma questa è una persona, mi sembrava di conoscere in un modo e completamente in un'altra. Eppure dico, dovrei conoscere queste persone, ci conosciamo, ci vediamo da tanti anni, eppure capisco che ci sono dei lati oscuri, più che oscuri vorrei dire sconosciuti, che forse è più carina la cosa, no? Però sostanzialmente non cambia molto. Continuo a credere? Perché il Signore mi insegna che l'amore crede ogni cosa e spera ogni cosa e non sospetta il male. E questo è il compito col quale io voglio andare avanti, perché non voglio sospettare il male. No? Certe volte però ci troviamo di fronte a un mistero del proprio io, a un mistero del proprio essere, ma che so però che quel proprio io nascosto lo conosce solo il Signore. Ci stupiamo delle volte di comportamenti inspiegabili che avvengono tra credenti, comportamenti inspiegabili. Pensiamo di conoscere delle persone, come dicevo prima, che dicono di aver creduto e invece no, perché c'è scritto che il Signore solo conosce i suoi, solo Lui li conosce. Vedete, tante volte ti rendi conto che la freddezza e il gelo del loro cuore sono per noi un'amara sorpresa. Non immaginavamo un'ipocrisia così grande. Non immaginavamo una cosa così grande. Che questa ipocrisia equivale a un segno di morte, che si nasconde nel gelo impenetrabile dell'ipocrisia. È un segno di morte. Tutti pessimi segnali, questi dell'ipocrisia, che portano con sé l'offesa e il risentimento. Io credo, ma sono offeso e risentito. Una follia pura davanti a quello che abbiamo letto prima, a quello che il Signore dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quando il cuore si indurisce è perché la superbia sale in cattedra, fratelli e sorelle. Ricordatevi che ci sono delle parti del nostro essere che sono così nascoste, perché lo spirito è una cosa che noi non possiamo percepire, ma io so che lo Spirito del Signore travalica ogni cosa, travalica il tempo, lo spazio, sono cose che noi nel nostro limite non possiamo conoscere, ma soprattutto il Signore conosce già il nostro stato di eternità, fratelli e sorelle. E allora che cosa più possiamo fare? Qua c'è scritto: venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, e vi darò riposo. Ma poi soprattutto nel tornare a me, se mai siete stati, e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, e nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Il mistero dell'uomo è il mistero della sua parte più nascosta, che non è quella che noi vediamo. Già questa che noi vediamo è un mistero grande, ma è quella parte spirituale, quella spirituale, la parte più misteriosa dell'uomo, è quella che io non posso conoscere perché non la vedo. Nel tornare a me, nello stare sereni, sarà la vostra salvezza. Voi non avete voluto, avete preferito i vostri pensieri, le vie oblique, quelle che camminano a fianco, ma che non sono la verità. Perché o appartenete al Signore o non gli appartenete, fratelli e sorelle. E questo non lo decidete voi, questo lo ha deciso Lui. Non perché vi ha scelti prima, ma perché vi ha preconosciuti prima. E non c'è niente da fare, non c'è niente da fare in nessun caso. Io continuo a non capire le persone che si sforzano, perché dicono, ma quello non capisce che cosa, eppure dovrebbe essere chiaro per tutti il piano di Dio. Anche se glielo spieghi non lo capisce, ma sei tu che non hai capito che cosa hai letto. Non è il Signore, non sono loro che non capiscono. Non hai ancora capito che se sei suo e gli appartieni, allora hai creduto, non ci sono ombre nella tua vita spirituale. Il re Davide era un uomo secondo il cuore di Dio e si rendeva conto. Nel Salmo 144 egli con lucidità appunto si rende conto di ciò che è l'uomo nella sua impazienza. L'uomo è impaziente, e non solo impaziente, è misterioso, e più delle volte è misterioso in senso negativo, finché non... Cioè, però c'è scritto che davanti agli occhi del Signore nessuna cosa gli è occulta, nessuna cosa gli è... Però egli appunto si è ringraziato Dio, perché egli è Dio e riconosce, nessuno potrà nascondersi. E chi vorrà nascondersi? Molti vorranno nascondersi, vediamo il giorno dell'Apocalisse, le persone che si nasconderanno, no? Dice nascondeteci dalla sua presenza, quindi si nasconderanno nelle caverne, nascondeteci alle pietre, alle rocce, allontanateci dalla presenza di costui, che poi è quello che abbiamo letto, quello che abbiamo letto. Non raccontateci cose vere, per favore, raccontateci delle cose belle, delle fantasie, perché parlare di queste cose? Eppure queste sono le cose più importanti per la nostra vita. Per la nostra fede, sono quelle che ci danno vita, perché non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Il re Davide non dice mai, io farò questo, farò quello. Se voi leggete il Salmo lo vedete, ma non solo questo, io ho fatto questo, io farò questo e quell'altro, non lo dice mai, io farò questo e farò quello. Egli, nonostante sia re, vive in uno stato di fragilità costante, fratelli e sorelle, in uno stato di fragilità costante. Egli sa che senza il suo Dio è una nullità senza il suo Dio. Egli sa di avere dei nemici forti e potenti, egli lo sa, e dovremmo saperlo anche noi, e di essere circondato. Sente la responsabilità, il re Davide, una grande responsabilità dei suoi sudditi, come un padre sente responsabilità, se è un padre vero, ma oggi non ce ne sono più di padri veri, ce ne sono pochissimi, no? O madri, no? Sente la responsabilità dei suoi sudditi, dei figli di Israele, delle figlie di Israele, prega il Signore affinché i granai siano pieni di ogni bene, perché sa che ogni bene viene dalla mano di Dio. Egli alla fine del Salmo non riserva per sé nessuna lode, eppure egli è re. Non dice io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, come diceva Nabucodonosoro. Lo ricordate quando è salito sui suoi giardini, dice questo tutto l'ho fatto io, è finito, è diventato una bestia la quale era veramente. Ma in questo caso gli sono cresciuti anche i peli e le piume. Egli sa di essere stato intessuto il re Davide nelle sue carni da Dio, nel grembo di sua madre. E noi queste cose non le sappiamo, le diciamo così, ma non capiamo che cosa succede veramente. Noi siamo qua e non sappiamo che eravamo là e che non eravamo. Questo non lo sappiamo, noi sappiamo solo che siamo. Ma vedete che questo è l'atteggiamento contrario. Cioè, è un atteggiamento stranamente, dico, anticristiano. Perché c'è scritto, quando Mosè è andato davanti al pruno ardente, gli dice, che devo dire che tu sei, che mi manda? Dice, io sono, questo solo Dio è. Solo in Lui c'è questa qualità, solo in Lui c'è la vita. Non possiamo dire anche noi, io sono, cioè sì, io sono Tommaso, Francesco, Giovanni, cioè, ma sono con questo nome uno limitato, no? Fratelli e sorelle, egli sa di essere tessuto. Noi, egli sa che non c'era e che c'è, grazie a Dio. E sono cose che noi non ne teniamo conto. Non ne teniamo conto perché diciamo, come dire, io sono e quindi sarò sempre, capisci? Io sono e quindi sarò sempre. No, questo appartiene a Dio, non appartiene a noi. Temete piuttosto chi può far perire l'anima e il corpo. Così sta scritto. Merita. Merita uomo da dove vieni. Merita. Egli si rende conto che il popolo che è in tale stato è benedetto. Vi ricordate? E adesso provo a rileggervelo velocemente questo pezzo qua. Egli dice, che bello, i nostri figli, egli prega il Signore, lei sa che non può niente, però prega, dice, i nostri figli nella nostra gioventù siano come piante novelle che crescono. Oh, che bello. E le nostre figlie come colonne scolpite per adornare un palazzo. I nostri granai siano pieni e forniscano ogni specie di beni. Le nostre greggi moltiplichino a migliaia, decine di migliaia nelle nostre campagne. Le nostre giovenche siano feconde e non vi sia breccia né fuga, né grido nelle nostre piazze. Beato il popolo che è in tale stato, beato il popolo in cui Dio è il Signore. E non è difficile tradurre questa cosa, fratelli e sorelle, perché spero che noi possiamo dire questo, e possiamo dirlo tranquillamente, e noi possiamo dire con certezza, beato l'uomo che è in questo stato, beato l'uomo che è in questo stato, beato l'uomo il cui Dio è il Signore. Ma quando si dice Signore, è una cosa vera, non Signore solo la parola, non chiunque mi dice Signore, Signore. Egli confidava completamente nel suo Dio. Davide confidava assolutamente, completamente nel suo Dio, che puntualmente lo libera dai suoi nemici. Ecco perché chiunque confida nel suo Dio è un uomo fragile, non è un uomo forte. Neppure egli era un guerriero valoroso. Eppure egli ha sconfitto il re dei il Filisteo, Golia, ve lo ricordate, che gli piantò una scheggia in fronte di pietra e poi gli tagliò la testa. Era un bambino, un ragazzino. Questa è la fiducia. Chi gli aveva messo in cuore di andare a combattere quando tutto Israele non ce n'era uno? E dice, ma questo ci massacra. Chi ha la forza di combattere contro Golia? E Saul un po', poi ci vado io che ero un ragazzino. E allora temette Saul perché temette la profezia di Samuele. Dice, ma allora la profezia di Samuele è vera, quindi per certe volte spero che, un po' sperava magari che le cose non andassero. E da ragazzino Davide, capisci, chi ha dato questa forza? Nessuno, in sé non aveva nessuna forza. E come diverso appunto l'atteggiamento dei suoi discendenti, l'atteggiamento dei discendenti di Davide che abbiamo letto prima in Isaia, che abbiamo riscontrato prima. Perché? Perché sono ribelli, sono bugiardi, non vogliono ascoltare la parola del Signore. Non ci annunziate cose vere, per favore, non ci annunziate cose vere, diteci cose piacevoli. E, cari fratelli e sorelle, come dicevamo prima, così è il mondo oggi. Costoro conoscevano il Signore, eppure chiedevano che il loro cuore venisse ingannato. Chiedevano che venisse ingannato. Fammi percepire una cosa diversa da quella che è. Sono misteri grandi questi. Grandi misteri che fanno dire al salmista che cos'è l'uomo. Che cos'è l'uomo? Un groviglio di nervi, di muscoli, di ossa. Che cos'altro è ancora? Io penso che soprattutto sia una cosa, finché non si arrende a Dio, è un guazzabuglio di superbia, un guazzabuglio di superbia. Cioè, infatti dice io sono e non sarò smosso, come dice l'Anticristo a Babilonia la Grande. Il fatto di volersi allontanare da Dio equivale al mistero che separa la vita dalla fredda morte. La vita dalla fredda morte. È un qualcosa di incredibile, in contrasto, un vero contrasto, eppure è la verità. È la verità perché si ci allontana da Dio anche volutamente, perché la verità fa male, la verità poi divide, perché una lama, ecco la parola di Dio, affilata a doppio taglio, così sta scritto, che divide fin le giunture dalle ossa e dello spirito. Costoro, fratelli e sorelle, che hanno assunto questi atteggiamenti nella vita, ce ne sono che li assumono ancora, perché negli armadi ci sono degli scheletri. Costoro appartengono alle fredde tenebre e portano in sé il marchio, purtroppo, della morte eterna, perché non hanno amore. È solo l'amore vero, essersi arresi veramente a Dio, completamente, che ci evita questo. Perché? Perché Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ma questo a noi sostanzialmente di così pesante non è costato niente. Beato che prende il suo giogo su di me, dice il Signore Gesù. Beato che prende il mio giogo e dice è leggero, cioè il mio carico è leggero, il mio giogo non è poi così, è dolce. Non è un gioco quello che adoperava il faraone o quello che adopera Satana per tenere schiave le persone. Allora il fatto di volersi allontanare da Dio equivale a questo mistero. È un mistero. Perché uno si allontana da Dio? Perché appartiene all'altra razza, a quella che non sono due cose che non si incontreranno mai, fratelli e sorelle. Non illudiamoci delle varie fantasie di perdizione, non illudiamoci dei minestroni, sono due realtà che non si incontreranno mai, perché da una parte ci sono i salvati che il Signore conosce e preconosce, dall'altra ci sono i perduti. Non importa se queste persone sono qua o sono dall'altra parte, sono due realtà completamente separate e non c'è una graduatoria di merito all'interno, capisci? Ci sono i salvati e ci sono i perduti. Non c'è nessun purgatorio. Ora sappiamo che anche noi eravamo tenebre. Eravamo tenebre venuti dalle tenebre, ma risuscitati e salvati dal sangue di Cristo. E questa è una cosa talmente preziosa. Noi dovremmo festeggiare tutte le volte che sentiamo questa parola, il sangue di Cristo. Tutte le volte che sentiamo questo dovremmo festeggiare. È una cosa che ci purifica completamente, se veramente consideriamo abbiamo creduto questo. È per questo che ogni risentimento tra credenti può succedere, è tenebra. Sapete cosa significa tenebra? Fa parte della fredda morte. Chiude i cuori, li indurisce, li raffredda e li porta alla morte. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Molti sono venuti sono venduti volontariamente al peccato come schiavi. Si sono venduti volontariamente. Non hanno il coraggio di smetterla con le contraddizioni. Con le contraddizioni di smetterla. Ma il problema non sussiste. Perché non la smettono con le contraddizioni? Perché siamo separati. Siamo separati. Spero che qualcuno la smetta con le contraddizioni, perché vuol dire che non siamo separati. Il mio augurio è questo. È per questo che ci troviamo qua. I vostri pensieri sono rimasti cause di inimicizie. Purtroppo c'è scritto. Ma quel che è peggio è il freddo gelo dell'ipocrisia. Capite? Purtroppo Gesù ha detto che gli ipocriti proprio non passeranno dall'altra parte. E dell'offesa, perché uno si offende, dice che l'amore non si offende e che senza amore sostiene le proprie ragioni. Io sono stato offeso. Offeso da cosa? Da cosa sono stato offeso? Questo sostiene le proprie ragioni, c'è la morte dentro. Queste cose c'è la morte. Nessuno si inganni dicendo a me tutto questo non succederà mai, perché verrà il giorno che io mi pentirò. E tu già stai bestemmiando davanti a Dio. Tu già stai bestemmiando davanti a Dio. Perché tu non ti pentirai, perché tu sei un falso, sei un doppio. Perché tu non hai tempo superbo. Non hai tempo per pentirti del tuo atteggiamento odierno. L'amore non rimanda il perdono, semmai qualcuno deve essere perdonato. Io ho tempo di redimermi, tu non hai nessun tempo, perché il tempo non ti appartiene. Questa è una forma di superbia di cui parlavamo all'inizio. Io sono qui, sono vivo, io sono la vita. No, solo Gesù è la via, la vita e la verità. E nessun altro. Il Signore penso che abbia messo a nudo e ci abbia fatto partecipi di parole di verità, affinché se qualcuno di noi ha bisogno di chiarimenti deve avere direttamente lo Spirito di Dio. Io non sto qui a dare patente a nessuno, perché non sono autorizzato per questo. Ma semplicemente posso dire, posso essere certo, che sono due strade totalmente diverse, quella dei salvati e quella dei perduti. E non è che la salvezza uno se la conquista un po' per volta, perché è una cosa meritoria, con le opere. No, non è così. Tu la salvezza non è che te l'hai conquistata, te l'ha conquistata Gesù Cristo. Se tu l'hai accettata pienamente, e quindi la smetti con le contraddizioni, la smetti con le contraddizioni una volta per sempre, con le contraddizioni, con la superbia, col fatto che tu non riesca a perdonare in nessun caso, per fatto l'amore non si offende, e tutta una serie di cose che potremmo mettere in elenco, che sono tutte scritte. E Gesù stesso dice: voi un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri, solo dei pensieri, non è che dei vostri pensieri, delle vostre opere malvagie. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Beh, e qualcuno ci vuole mettere in mezzo qualcosa tra questa opera di Cristo, cioè dice voi eravate malvagi, eravate, o vuol dire che non dovete più esserlo. E se appunto, cioè apparirete senza di, per farvi apparire senza difetto, irreprensibile, santi, quindi separati, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Io sono convinto che il Signore ci ha fatto nuovamente del gran bene, a me sicuramente. Io, il mio augurio in senso cristiano, è che veramente tutte le persone che sono qua siano state destinate, non è destinate, dico la parola, siano state preconosciute dal Signore quanto santi, quanto, in quanto a Lui appartenenti. Questo è quello che è nel mio cuore, mi auguro veramente. Smettiamolo con le contraddizioni pesanti che ci fanno vergognare davanti al Signore, semmai abbiamo una coscienza. Amen. Amen.